Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. Maria Vergine e le origini di Gesù. Gesù ha una duplice origine. Ha l'origine eterna, ad iebus eternitatis, come verbo del Padre, ha l'origine temporale da Maria Vergine, come verbo incarnato. L'origine ab eterno è dal seno del Padre. L'origine nel tempo è dal seno di Maria Vergine. Nel Nuovo Testamento le origini di Gesù sono state registrate da San Paolo e dagli evangelisti San Matteo, San Luca e San Giovanni. Sia pure con cenni rapidi e schematici, San Paolo e San Giovanni hanno registrato ambedue le origini di Gesù dal Padre e da Maria. San Matteo e San Luca, invece, hanno registrato l'origine temporale di Gesù inserita nella storia degli uomini, secondo un albero genealogico discendente da Abramo a Gesù per San Matteo, ascendente da Gesù ad Adamo per San Luca. Solo San Matteo parla espressamente di Maria nella genealogia di Gesù, nominandola. San Luca non ne fa alcun cenno esplicito. San Paolo non nomina Maria, ma parla espressamente della donna che ha fatto Gesù, factum ex muliere. San Giovanni ugualmente non nomina Maria, ma parla in termini equivalenti della nascita virginale di Gesù. La presenza di Maria, in ogni caso, è incontestabile nel discorso sull'origine temporale di Gesù, perché ella, ed ella sola, per opera dello Spirito Santo, senza alcun apporto d'uomo, è l'origine umana di Gesù. Ella ha inserito il Verbo di Dio nella carne e nella storia del genere umano. Ella ha fatto Gesù. Da lei è nato Gesù. Ella è la madre di Gesù. L'esegesi di questi tre passi biblici non sarà senza frutto per una più completa e compiuta conoscenza di Maria, posta sempre accanto al Figlio ab origine, e si può dire ab eterno. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Galati 4:4. L'Apostolo delle Genti parla una sola volta di Maria, non ci riferisce nessun dato di lei e neppure la nomina espressamente. Tuttavia, la presenta inserita al vivo nel mistero dell'incarnazione del Verbo e della redenzione degli uomini, chiamati all'adozione a figli. Maria è la donna che ha fatto Gesù, factum ex muliere, dice la Vulgata, da cui è nato Gesù nella pienezza del tempo, fissato per la redenzione degli uomini. Nel testo, San Paolo parla dell'incarnazione del Verbo in termini che ne connotano il modo esclusivamente femminile, scrive il Laurentin. La cosa è paradossale in questo apostolo che si vuole misogino. Egli riserva positivamente questo posto alla donna. Il quadro teologico tratteggiato da San Paolo evidenzia il punto più fondamentale del disegno salvifico di Dio, ossia l'incarnazione del Figlio di Dio che renderà anche gli uomini figli adottivi di Dio, riscattandoli dalla schiavitù della legge. Vediamo nella sua teologia, scrive il Queller, uno dei quadri indispensabili per ben comprendere il piano divino e il posto di Maria nella storia della salvezza, ossia il posto nel quale svolge il ruolo attivo di cooperatrice diretta al piano salvifico di Dio. La madre del figlio di Dio, la donna, Maria, è qui a garantire soprattutto la realtà dell'incarnazione nella sua dimensione umana, contro ogni tentazione docetista. Inoltre, con l'espressione «nato da donna», inconsueta e inspiegabile secondo la mentalità semita che esigeva «nato da uomo», c'è da credere che San Paolo voleva affermare e confermare direttamente l'esclusione del padre umano di Gesù, e implicitamente quindi, ma inequivocabilmente, fondare non solo la maternità virginale di Maria nei riguardi di Cristo, ma anche la maternità divina nei riguardi del Figlio di Dio e la maternità spirituale nei riguardi dei figli adottivi di Dio. Il testo paolino è realmente così pregnante da esprimere, sia pure in filigrana sottile, contenuti primari e profondi del mistero di Cristo e di Maria. È strano che ci siano esegeti, soprattutto recenti, i quali vogliono negare qualsiasi riferimento, anche se solo implicito ma inequivocabile, alla maternità virginale di Maria che San Paolo presenta nella donna di Galati 4:4. Non è il caso, così un autore, di forzare il senso di fatto da donna per dedurne una dottrina mariologica infondata. Paolo non vuole affatto rilevare la concezione virginale di Gesù. Che San Paolo in Galati 4:4 non voglia direttamente rilevare la concezione virginale di Gesù appare chiaro. Tuttavia, che la concezione virginale sia qui contenuta in maniera implicita ma inequivocabile appare altrettanto chiaro, poiché l'espressione «nato da donna», escludendo la presenza di un padre umano, connota chiaramente un evento, concezione e nascita di Cristo, di carattere virginale per necessità ovvia di cose. Tutt'altro che infondata, quindi, è la dottrina mariologica che se ne ricava in rapporto alla maternità virginale di Maria Santissima. Così che l'autorevole Foilet ha potuto scrivere di recente che, secondo un buon numero di commentatori cattolici e anche protestanti, San Paolo dimostrerebbe di conoscere la maternità virginale di Maria perché non accenna assolutamente al padre di Gesù nato da donna. Significativo per questo è da considerarsi anche il fatto che nel nuovo catechismo della Chiesa Cattolica il passo di Galati 4:4 è stato associato a quello di San Luca sull'Annunciazione. L'Annunciazione a Maria inaugura la pienezza del tempo, cioè il compimento delle promesse e delle preparazioni. In particolare, inoltre, a proposito della maternità virginale di Maria, inquadrata nel pensiero cristologico di San Paolo, basterà seguire ciò che afferma Vincent Cernuda nei suoi studi esegetici specializzati, così riportato dal Laurentin. San Paolo ha conosciuto la concezione virginale e l'ha trasmessa come elemento integrante dell'incarnazione. Se è vero che questo mistero non costituisce di per sé stesso un momento caratteristico della teologia paolina, non è meno vero che le allusioni stilizzate, analizzate sopra, rivelano la profondità con cui l'Apostolo ha meditato questo tema nei suoi due versanti. L'assunzione dell'umanità concreta da parte di Cristo, l'attuazione virginale. Egli propone questa cristologia in una filigrana ammirabile, come in sigle. Le sue formule arcaiche confermano che la concezione virginale, considerata come illusoria in questi ultimi tempi, apparteneva alla tradizione cristiana più antica. Infine, a conferma più recente e autorevole dell'interpretazione mariologica di Galati 4:4, nel senso preciso e compiuto della concezione virginale di Gesù, factum ex muliere, abbiamo lo studio biblico di padre Settimio Manelli, che presenta appunto l'esegesi della portata mariologica di Galati 4:4. Potrebbe apparire che in tal modo si vogliano dedurre troppe cose da questa semplice espressione nato da donna, ma in realtà sono tutte cose che si leggono in essa senza alcuna forzatura del testo, sostenute piuttosto dal senso compiuto del contesto di tutto il pensiero paolino, che è volto qui a evidenziare l'incarnazione del Figlio di Dio, il quale, non direttamente, ma ex muliere, attraverso una donna, raggiunge l'umanità per assumerla e redimerla, rendendo anche gli uomini figli di Dio per adozione, suoi fratelli e coeredi, come altrove dice lo stesso San Paolo, facendoli passare da uno stato di soggezione ad uno stato di emancipazione, come scrive il Manzi. Il testo Galati 4:4 ha una grande importanza per la mariologia, scrive il Koehler, perché sintetizza molto bene la fede della cristianità primitiva nel fatto storico dell'incarnazione e la teologia nella quale Paolo volle predicare questo evento della salvezza. Maria, la donna, appare qui come il passaggio obbligato, o meglio, come il punto vitale di intersezione del divino nell'umano carnale e storico, assunto dal verbo in lei e da lei per la redenzione di tutti gli uomini. Comunque si voglia, quindi, per quanto implicita o indiretta, subordinata o dipendente, la presenza di questa donna, madre vergine, appare qui indissociabile dal Figlio di Dio per natura e dai figli di Dio per adozione, dal Redentore e dall'umanità redenta e, in definitiva, da Cristo e dalla Chiesa. In Galati 4:4 si può arrivare a intravedere appunto la Madre Vergine di Cristo e della Chiesa. Accanto ad una generazione carnale, possiamo concludere con il pezzetta, in Maria troviamo anche una generazione del Figlio di Dio per fede e nell'amore, e in questo senso essa è il primo e singolare membro della Chiesa, di cui Cristo è il capo, quindi anche madre di tutti i nuovi figli di Dio. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Matteo 1:16. La prima apparizione del nome di Maria nel Vangelo di San Matteo si trova al capitolo 1, versetto 16. Siamo alla pagina iniziale, si può dire, del Vangelo. Maria è qui inserita nell'albero genealogico che parte da Abramo, quale penultimo anello del terzo gruppo o serie di 14 persone, immediatamente prima di Gesù, che chiude la genealogia, secondo lo schema che San Matteo adopera, seguendo i gusti del tempo, dominati dal simbolismo dei numeri molto amati dagli ebrei. Il 14° personaggio della terza serie, annota il Leonardi, è Gesù. Per raggiungere il 14 bisogna contare, oltre Giuseppe, anche Maria. Cosa insolita in una genealogia ebraica dove si computava solo il padre e non la madre. ma qui è intenzionale, dato il caso straordinario della nascita virginale di Gesù da Maria a opera dello Spirito Santo. È interessante rilevare che San Matteo, pur legato a qualche pregiudizio maschile, si rivela qui attento a collocare Maria al posto chiave del cammino dinastico del Messia. San Luca, invece, pur essendo molto più aperto alle presenze femminili nel suo Vangelo, non nomina per nulla Maria nella genealogia di Gesù. Non solo, ma c'è da aggiungere che San Matteo nella sua genealogia fa posto anche ad altre quattro donne: Tamar, Rachab, Ruth, Betsabea, sebbene esse non facciano anello da sole, ma in unità con i loro sposi. Si è voluto vedere in queste quattro donne, o almeno in alcune di esse, delle peccatrici, a dimostrazione che il Messia sarebbe venuto a salvare i peccatori. Si è voluto vedere in esse delle straniere e delle pagane, a dimostrazione dell'universalismo proprio del piano salvifico del Messia Redentore. In particolare si è voluto vedere in queste quattro creature le donne divenute madri in maniera irregolare, ma non peccaminosa, inserite in un disegno condotto dall'alto per preparare o prefigurare la maternità della madre di Gesù, che fu al di sopra di ogni regola. Infine si è voluto vedere in queste quattro donne il fatto che hanno svolto un ruolo personale straordinario nella storia di Israele e più precisamente nella storia dinastica. Tamar, difatti, impedì l'estinzione della razza di Giuda, unendosi al suocero per suscitargli la posterità messianica. Rachab facilitò la conquista di Gerico al popolo ebreo, favorendone l'ingresso nella terra promessa. Ruth, la moabita, venne sposata da Boaz, il parente più stretto del marito defunto, e generò Obed, il nonno di Davide. Betsabea ottenne da Davide che il figlio Salomone diventasse l'erede promesso da Dio, secondo la parola del profeta Natan. Orbene, se Matteo, scrive il Laurentin, che assegna un ruolo tanto marginale alle donne, menziona queste quattro all'inizio del suo Vangelo, lo fa affinché esse prefigurino il ruolo inatteso e diverso di Maria. Ossia, Matteo afferma il fatto sconcertante e poco credibile per i suoi contemporanei che ella era la sola origine umana di Cristo. Per questo dunque Maria è contata come la penultima dei 14 anelli tra i due generati non generanti, Giuseppe, il padre legale, e Cristo, anello terminale. Maria è un altro anello insolito, disgiunto da Giuseppe, riferito a Dio soltanto, indispensabile alla manifestazione di un mistero che sconcerta la sapienza dei saggi e l'ordine di questo mondo. Certo è comunque che la genealogia di San Matteo si chiude proprio con la triade Giuseppe, Maria, Cristo. È questa la Trinità terrestre che dà inizio alla creazione della novella umanità dal grembo virginale di Maria, fecondato dallo Spirito Santo. Quanto alla genealogia propria di Maria, invece, si è del tutto in alto mare. C'è la tesi di coloro che vorrebbero leggere la genealogia di Maria nella genealogia scritta da San Luca. Ella risulterebbe in tal caso figlia di Eli, Eliachim Gioacchino. In Matteo avremmo l'origine legale di Gesù per parte di Giuseppe, scrive il Saldarini. In Luca quella naturale per parte di Maria. Le due genealogie rimangono a questo modo perfettamente aderenti agli scopi dei due evangelisti. Matteo, volendo affermare più espressamente che Gesù è il Messia, si servì della genealogia legale per via paterna. Luca, invece, volendo provare che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini, ce ne presenta la genealogia naturale da Adamo, seguendo perciò la linea materna. Sola condizione richiesta da questa ipotesi è che Maria sia stata, se non l'unica, almeno la figlia erede. In realtà mai si parla di fratelli di Maria. In Giovanni 19:25 è questione tutt'al più di sorelle, non necessariamente maggiori, né va escluso un senso largo del termine. Siamo nel campo delle ipotesi e delle ricerche di soluzioni. Tutto sommato, però, esse non intaccano la realtà di queste genealogie nel loro valore sostanziale e significato teologico. Appare evidente, in ogni caso, che il posto di Maria nella genealogia matteana, come già accennato all'inizio, è un posto di privilegio, con un carattere singolare anche di natura sintattica, perché proprio quando San Matteo deve presentare l'ultimo anello di congiunzione fra Davide e Gesù, cioè Maria, adopera la forma verbale passiva anziché quella attiva, Maria dalla quale è nato Gesù, con cui mette in chiaro risalto il mistero della maternità virginale di Maria e, implicitamente, il mistero della stessa divinità di Gesù. Molto significativo del resto sarà sempre il fatto che già in apertura del piano salvifico di Dio, alle primissime pagine del Vangelo, Matteo 1:16, noi incontriamo per la prima volta uniti i tre nomi Gesù, Maria e Giuseppe, tanto cari alla pietà cristiana. Il quale, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio è stato generato. Giovanni 1:13. L'incarnazione del Verbo con la concezione virginale e con la nascita virginale da Maria è contenuta nel versetto 13 del prologo di San Giovanni. Tale lettura, però, è possibile solo se il verbo è al singolare, è stato generato, riferito a Gesù, e non al plurale, sono stati generati, riferito ai credenti in Cristo e alla loro nascita battesimale. La versione da noi preferita è quella al singolare, che è riportata dalla Bibbia di Gerusalem, e che risulta essere stata la versione primitiva e originale, modificata poi al plurale dagli eretici valentiniani, gli gnostici, e preferita via via nella Chiesa per evitare l'errore dei doceti contro la realtà dell'umanità di Cristo. Una importante conferma della preferenza da dare alla versione al singolare nel versetto 13 del prologo di San Giovanni ci viene anche dallo studio di Bernardette Escafrelade. Il Vangelo di Giovanni fa riferimento alla concezione virginale del 1993, nel quale si afferma che, sebbene siano realmente pochi i manoscritti o codici con la versione del versetto 13 al singolare, tuttavia le testimonianze dei padri e scrittori come Sant'Ireneo, Origine, Tertulliano, San Giovanni Crisostomo, San Girolamo, Sulpicio Severo e Sant'Agostino sono tutte a sostegno del singolare. E non è escluso che anche Sant'Ignazio di Antiochia e San Giustino erano già propensi per la versione al singolare. D'altra parte, non è trascurabile il fatto che mentre la versione al plurale sia soltanto nei testi della regione di Alessandria, la versione al singolare invece sia nei testi geograficamente più diffusi. Gallia, Sant'Ireneo, Alessandria, Origene, l'Africa del Nord, Tertulliano, Siria o Palestina, le lettere degli Apostoli, Roma, San Giustino e Antiochia. Sant'Ignazio di Antiochia. Ancora più decisivo, infine, sembra essere il fatto che gli scrittori dei padri con la versione al singolare precedono i manoscritti e codici greci nei quali è presente la versione al plurale. La versione al singolare, sostenuta da un numero notevole di esegeti più recenti, evidenzia il contenuto cristologico e mariologico del versetto 13, nel quale vengono coniugati in maniera profonda il mistero dell'incarnazione del Verbo con il mistero della sua concezione virginale e della sua nascita virginale da Maria. San Giovanni Evangelista, che nulla ci ha tramandato della genealogia e dell'infanzia di Gesù, nel prologo del suo Vangelo invece ha sintetizzato e trasmesso le verità che stanno alla radice dell'incarnazione, ossia la preesistenza eterna del Verbo e il suo farsi carne in Maria e da Maria, con la concezione e con la nascita virginali. In sintesi densa ma organica, Giovanni 1,13, collegato con il versetto 14, contiene i seguenti elementi di fede nel mistero dell'incarnazione del Verbo. Primo, Gesù, il Figlio di Dio nato da Maria, è stato generato da Dio, unigenito dal Padre. È l'affermazione dell'unica paternità nei riguardi di Gesù, che è la paternità del Padre. Secondo, Gesù è stato generato da Dio, nel senso che Maria l'ha concepito non da volere di carne né da volere di uomo, ma virginalmente. È l'affermazione della verginità prima del parto. Terzo, Gesù si è fatto carne, nascendo da Maria virginalmente e non da sangue, ossia nascendo senza la lesione e lo spargimento di sangue che avviene nel parto. È l'affermazione della verginità nel parto. L'assenza dei tre elementi umani e concreti, sangue, carne, uomo, necessari per ogni generazione umana, servono a dimostrare, per esclusione, la realtà dell'incarnazione del Verbo concepito e partorito da Maria virginalmente, ossia senza effrazione né effusione di sangue, e tuttavia generato nel senso più proprio e reale, ossia corporale. Dei tre membri negativi del versetto, sintetizza bene il de la poterì, ciascuno ha un valore specifico. La terza negazione esclude l'intervento di un uomo nella concezione del Verbo incarnato e ciò che verrà chiamato più tardi la virginitas ante partu. Nella prima negazione Giovanni dice che il parto stesso si svolse senza quella lesione corporale che di solito provoca una perdita di sangue, è la virginitas in partu. In questa interpretazione si deve dire che Giovanni parla sia del concepimento virginale quanto della nascita virginale del Verbo fatto carne. E proprio questo concepimento e nascita virginali sono il segno manifestativo della filiazione divina di Gesù, generato da Dio quale unigenito del Padre. Se l'uomo Gesù, continua il De la Poterì, è veramente nato senza effusione di sangue, se è veramente stato concepito senza l'intervento di un volere di uomo, allora abbiamo in questo un segno che egli è stato generato da Dio. Dio stesso è suo Padre, egli è il Figlio unigenito venuto dal Padre. Un particolare importante da rilevare, tuttavia, riguarda la presenza attiva del volere di Maria Vergine, a cui l'Evangelista non accenna espressamente, ma che appare connaturale al dinamismo dell'atto del concepire proprio di una donna libera e consapevole, quale era Maria sotto l'azione di Dio, e come appare da Luca 1:26-38. Per indicare la nascita virginale, nota il Galot, l'Evangelista si è astenuto dall'escludere la volontà della donna. Egli sapeva che Maria aveva accettato di diventare la madre di un bambino che sarebbe stato figlio di Dio. Non ha citato questo concorso della donna perché il suo scopo era di mettere in luce la filiazione divina. Così si spiega la differenza con il discorso di Luca, secondo il quale Gesù è nato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria. Secondo Giovanni, Gesù è nato da Dio senza il concorso della volontà dell'uomo. Tuttavia, pur tacendo sul ruolo della donna, l'Evangelista doveva apprezzarlo in modo particolare. È il solo apporto umano non escluso nella nascita. Una donna ha permesso al Figlio di Dio di appartenere all'umanità mediante una nascita autentica. Con questa interpretazione del prologo 1:13-14, noi abbiamo in San Giovanni il testimone più alto e più completo del mistero dell'incarnazione, rivelato nella sua realtà, sia metastorica e trascendente, sia storica e fisica o corporale. La paternità di Dio e la filiazione divina del Verbo, la maternità divina di Maria e la concezione e nascita virginale di Gesù da lei risultano contenute esplicitamente e implicitamente nelle parole di questi due versetti del prologo giovanneo. E anzi, si può dire che le cose siano legate e correlate fra loro in modo tale che la verginità corporale di Maria, prima e durante il parto, è il segno reale manifestativo della divina filiazione di Gesù. Con questi due versetti, inoltre, fa unità perfetta anche il versetto 12, che parla della nascita dei cristiani attraverso la fede e il battesimo, prolungamento, si può dire, dell'incarnazione di Cristo e svelamento della sua generazione eterna dal Padre. Scrive bene il Laurentin che è attraverso il potere dato ai cristiani di diventare figli di Dio mediante la fede in colui che non fu generato dal sangue né da un volere di carne né da un volere di uomo, ma da Dio, che la nascita eterna è conosciuta. Di conseguenza risulta qui sufficientemente chiaro che lo stretto legame tra la filiazione divina di Gesù e la filiazione per fede dei battezzati comporta anche uno stretto legame con la maternità di Maria, che si estende dal figlio ai figli, tutta relativa a Cristo e alla Chiesa. Essendo la nostra figliolanza soprannaturale parallela alla filiazione divina, spiega bene il De la Poterie, la maternità di Maria nei nostri confronti sarà ugualmente in relazione con la sua maternità nei confronti di Gesù. E ancora, se Maria è la madre del Dio fatto uomo, nostro modello, essa avrà anche un ruolo da compiere nella ripetizione di questa incarnazione nelle anime dei credenti. La maternità di Maria, che ha dato inizio all'incarnazione di Gesù, si prolunga nella vita dei cristiani. In tal modo, nei versetti 12, 13 e 14 del prologo giovanneo, ci viene presentato il quadro più sintetico e più completo dell'incarnazione del Verbo, senza alcuna descrizione di fatto come in San Matteo e in San Luca. E la maternità divina e virginale di Maria viene affermata in filigrana sottile e preziosa, estesa al Verbo incarnato e ai redenti, al Figlio e ai figli nel Figlio, filii in filio, secondo una formula ormai classica nella teologia del Verbo incarnato e della Chiesa. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice, parte seconda Nuovo Testamento, Maria Vergine e le origini di Gesù.